Un carissimo saluto da Grazia, amici ascoltatori. Ho il piacere di avere al telefono la responsabile di Vita da Cani Onlus, Sara D'Angelo. Ormai siamo diventate amiche, Sara.
Sì, buongiorno a tutti. È vero, è vero. Buongiorno e grazie per l'opportunità.
Ma figurati, è un piacere. Senti, io ho letto del vostro progetto Cerbero, non ne abbiamo mai parlato in radio, è un nome un po' particolare, strano, di cosa sì. Si tratta?
Il progetto in realtà noi come Vita da Cani lo portiamo avanti dal 2006 più o meno, e il progetto Cerbero, che con questo nome simpatico in realtà fa un po' riferimento al cane infernale a tre teste, è quella parte delle nostre attività attraverso la quale noi ci occupiamo di accogliere e riabilitare i cani cosiddetti, passatemi il termine, mordaci, comunque morsicatori o di difficile gestione. Diciamo che sono soprattutto cani non che hanno manifestato problematiche di aggressività nei confronti degli altri cani, come uno può pensare ai cani da combattimento, per intendersi, ma cani che si sono resi protagonisti, loro malgrado, di episodi di morsicatura importante a danni di persone. Sono cani, sì, cani che in altre strutture spesso vengono o mal gestiti, anche se sono di difficile gestione obiettivamente, quindi vengono semplicemente chiusi in un box e da lì non escono mai più, oppure per loro è ammessa l'eutanasia, perché la legge, che è una buona legge poi mal applicata, la legge quadro sulla prevenzione del randagismo, prevede che tra i pochissimi casi in cui è ancora ammessa l'eutanasia in Italia all'interno dei canili è proprio in caso di cani pericolosi, considerati ingestibili, pericolosi per la collettività. Purtroppo però, al di là di alcuni casi in cui davvero un cane è pericoloso e comunque non bisogna fargli l'eutanasia, ma ci sono mille altre strade, molto spesso questo diciamo punto della norma viene utilizzato per eliminare tutta una serie di cani che in effetti rappresentano un problema di gestione all'interno delle strutture che ho ospitano i cani, quindi canili rifugi, canili sanitari, strutture gestite dalle associazioni. Però in realtà, quindi noi quando abbiamo lanciato il progetto, in effetti eravamo tra i pochi che gestivano questi cani. Quindi ci vengono mandati da chi? O da altre strutture, altri canili, ATS, ASL, tribunali, procure della Repubblica, oppure cani direttamente inviati dai privati, che hanno in casa degli animali che non riescono più a gestire e che hanno rischiato o hanno fatto davvero tanto male. Quindi sono cani che o hanno ucciso o uccidono o hanno creato gravissimi problemi e lesioni in episodi di morsicatura. Poi sulla ruota di tutti questi cani che davvero possono essere molto pericolosi se mal gestiti, ci sono anche altri cani che ringhiano, possono mordere, però diciamo che non sarebbero quelli i veri candidati del progetto Cerbero, e spesso molti canili e associazioni ci vogliono mandare qualunque cane perché magari una volta ha dato un morso. Ecco, diciamo che secondo noi, almeno da quel punto di vista, ormai tutti i canili, tutte le associazioni dovrebbero formarsi e realizzare una parte dei loro rifugi a misura di cane un po' impegnativo, perché anche se è complicato, però non è possibile che qualunque cane, perché ringhia o comunque qualche volta ha morsicato ma non ha creato dei danni gravissimi, debba venire da noi, anche perché con tutta la buona volontà noi abbiamo una lista d'ingresso di tantissimi mesi, proprio perché oltre ai casi veramente che devono venire da noi, vengono inseriti in lista cani che sicuramente hanno delle problematiche comportamentali, ma che a nostro avviso dovrebbero essere gestite già da chi ce li vuole mandare.
Ecco, per cui nasce l'idea
dello stage.
Ecco, esatto.
Sì, esatto, proprio per questo, perché riteniamo che in grandissima parte alcuni di questi cani possano essere gestiti e riabilitati anche non proprio da chi fa questo da sempre tipo noi, ma anche da qualcuno, ovviamente personale esperto, personale che va formato. La struttura va un pochino adeguata, perché ovviamente noi lavoriamo sempre in sicurezza, questo è fondamentale, per cui nessuno dei nostri operatori entra in diretto contatto con i cani Cerbero che arrivano da noi, almeno nel primo periodo. Però questo non significa chiudere un cane a chiave nel box e dimenticarselo, ma in alcuni reparti, tipologie di box che abbiamo, Si può benissimo fare entrare e uscire il cane che accede direttamente a sgambamenti molto grandi senza che necessariamente l'operatore entri in contatto con loro e quindi il cane non li morde, diciamo.
Sì.
E noi lasciamo tempo a quel cane di un minimo ambientarsi, capire che lì non succede niente di brutto, e poi quando passa questa fase di ambientamento, che a seconda del cane può essere di un mesetto, a volte è necessario un pochino più di tempo, durante questo periodo noi osserviamo insieme al nostro personale, allo staff Cerbero, il cane, comportamenti, ci facciamo quindi un'idea di quali sono le problematiche, dopo iniziamo a lavorarci. E quindi ci sono vari step del progetto riabilitativo che come ultimissimo obiettivo hanno l'adozione, questi step, ma spesso facciamo molta fatica ad arrivare a quell'obiettivo, ma il primissimo step è una buona gestione in sicurezza all'interno della struttura, cioè riuscire a gestire il cane senza che crei assolutamente problematiche a noi che ci dobbiamo vivere insieme e a tutti gli operatori e visitatori che arrivano, e quindi che ci sia una buona tranquillità di gestione quotidiana.
Quindi lo stage è rivolto a chi?
Principalmente a chi è del settore, quindi a chi è o volontario o operatore di canile, operatore di struttura in cui vengono o possono essere ospitati anche cani impegnativi, senza magari arrivare proprio ai nostri Cerbero, e poi agli amministrativi e ai responsabili delle strutture, perché ovviamente al di là della buona volontà dell'operatore deve esserci una profonda convinzione da parte della struttura di cambiare rotta e decidere di ospitare anche cani impegnativi. Quindi ci rivolgiamo per alcuni versi dal punto di vista proprio progettuale, dei principi che devono essere ben radicati, della volontà che deve esserci a monte e responsabile delle strutture. E poi ovviamente c'è tutta una parte per gli operatori e i volontari, ovviamente non il volontario saltuario, perché penso che nessuna struttura faccia gestire a loro i cani impegnativi, ma volontari che fanno proprio turni, no? Che quindi sono profondamente coinvolti nella gestione quotidiana dei cani.
Chi insegnerà il modo giusto di trattare con queste
Con
creature?
questi cani. E io ti dico cosa facciamo noi. Il progetto Cerbero, noi negli anni l'abbiamo ovviamente ampliato e sviluppato e implementato un po' da autodidatti inizialmente, no? Perché abbiamo visto che intervenivamo dove nessuno lo faceva. E quindi abbiamo salvato negli anni tantissimi cani dall'eutanasia, alcuni dei quali sono stati inseriti in famiglia, quindi assolutamente recuperabili. Per altri è un pochino più complicato, però comunque anche non dovessero andare via dalla struttura, arrivano ad avere un'ottima qualità di vita. Detto questo, quindi negli anni abbiamo proprio redatto una sorta di protocollo del cane Cerbero che affronta vari momenti della vita del cane, viene applicato al momento dell'ingresso, quindi anche una selezione, c'è uno staff che lavora su chi deve entrare, come viene gestita questa lista di ingresso, che è di qualche mese, perché ovviamente i cani sono in ordine sia cronologico ma anche a seconda delle necessità, delle urgenze. Vengono fatte continuamente delle valutazioni su chi deve entrare prima, perché davvero mette a rischio qualcuno se non entra da noi. Quindi cerchiamo di accorciare i tempi in alcuni casi, in altri casi invece magari qualcuno deve aspettare di più, perché di fatto, noi lo spieghiamo, non è magari il cane per cui noi abbiamo la priorità, perché è un cane che potrebbe anche essere gestito altrove. Questo spesso non viene compreso da chi si mette in lista, pensa che sono in lista da quel giorno, devo essere io. In realtà noi siamo molto chiari su questo aspetto. Quindi c'è il protocollo d'ingresso. C'è ovviamente un protocollo nel momento dell'ingresso, al momento dell'ambientamento, e poi quando viene iniziata la terapia comportamentale. Dopo c'è anche, nei casi migliori, un protocollo di adozione o di reinserimento in famiglia o
Famiglia.
comunque in un contesto diverso che magari non è la famiglia, può essere la tenuta, l'agriturismo, il maneggio. C'è anche delle situazioni magari che non sono proprio domestiche di casa, ma situazioni controllate in cui comunque il cane può essere gestito in sicurezza. Allora, quindi questo, diciamo, protocollo è stato redatto a varie mani, cioè essenzialmente da noi che portiamo avanti il progetto Noi Vita da Cani, qui insieme a chi di fatto gestisce la parte formativa dei nostri operatori, che ovviamente sono tutti formati per gestire i cani Cerbero, visto che ce li abbiamo, e diciamo imposta al piano riabilitativo dei nostri ospiti, che è la dottoressa Emanuela Diana di Etologia Consapevole, che è un metodo riabilitativo. Noi lavoriamo, diciamo, sulla relazione e sugli aspetti cognitivi. Di solito non prevediamo, ma anzi svezziamo dai farmaci quando i cani arrivano con psicofarmaco. Tendenzialmente noi togliamo, eliminiamo il farmaco, ovviamente non improvvisamente, ma nel modo corretto in cui va
come
fatto.
Si fa anche con le persone, certo.
Esatto, perché tendenzialmente noi non lavoriamo con farmaci, quindi quando parlo di terapia o progetto riabilitativo non prevede farmaci e niente, quindi impostiamo i microobiettivi che il cane insieme a chi gestisce il cane devono raggiungere e poi misuriamo un attimino i risultati. Quindi ovviamente il nostro approccio riabilitativo, che è quello che vorremmo trasmettere alle altre strutture, è che non aspettiamo che venga da fuori una, due, tre volte a settimana l'educatore, il riabilitatore, qualcuno che magari anche essendo un po' estraneo alle dinamiche di rifugio, a volte al di là che è una risorsa effettivamente, però diventa anche un po', tra virgolette, un impiccio, perché nella quotidianità di un canile è molto complicato fare cose che teoricamente vanno bene, ma se tu c'hai il cane a casa hai dei tempi e una densità di popolazione diversa. Quindi noi abbiamo, insieme alla dottoressa Emanuela Diana, capito che dovevamo fare in un altro modo. Non bastava lei che venisse e facesse quello che fanno di solito gli educatori, ma formasse noi, chi vive con i cani tutti i giorni, a fare delle cose sulla base di alcune indicazioni. Per fare questo ovviamente nessuno si può improvvisare, ma certo, deve essere formato, e quindi i nostri ragazzi fanno continuamente corsi di aggiornamento e si valutano i piani riabilitativi dei vari cani. Ovviamente settimanalmente lei li vede, verifica il lavoro e aggiusta le procedure secondo necessità. Cosa funziona viene rinforzato, cosa non funziona viene invece abbandonato. Noi però lavoriamo sempre in sicurezza, quindi non c'è mai un azzardo, perché ovviamente non ce lo possiamo permettere.
Certo, perché è pericoloso sì, per tutti, per l'animale e per voi.
Certo,
ovviamente.
Per l'animale, perché una gestione sbagliata di un animale che già ha morso e rinforza i morsi, e quindi il cane non fa altro che pensare che quella sua risposta che ha messo in atto in un momento magari di sua difficoltà ha ottenuto esattamente quello che lui voleva. Tipo ti mordo perché almeno mi lasci in pace, in effetti ha funzionato, no? Il cane ragiona un po' così. Bisogna invece completamente fare in un altro modo, presentare delle altre soluzioni a dei problemi. Quindi il cane deve proprio fare delle esperienze e vedere che ci sono delle altre modalità di risposta, e quelle sono più efficaci. È un lavoro lungo, ovviamente. Noi cerchiamo di non lavorare col rinforzo del cibo, salvo magari dei momenti proprio iniziali che sono indispensabili proprio per avvicinare il cane, ma tendenzialmente non ci piace ottenere delle cose dal cane perché sa che dopo gli do un boccone. Noi vogliamo che il cane sia consapevole che quella risposta che lui dà, in effetti, dall'esperienza, lui a un certo punto ha capito che è migliore. Quindi questo è un po' il discorso. Adesso magari è un po' complicato spiegarlo, però...
Allora, adesso entriamo proprio in merito invece dei moduli, quando ci sono e se c'è un minimo di programma.
Sì, ecco, per finire in modo più puntuale la tua domanda di prima, noi di Vita da Cani affronteremo nei moduli la parte gestionale, perché dobbiamo spiegare a altri gestori di strutture cosa dovrebbero fare e come andrebbe impostato il lavoro nel caso in cui vogliano cimentarsi in questa esperienza, che è meravigliosa. Vedere dei cani che sono veramente considerati come degli assassini, che in realtà piano piano cambiano, no? Sì. E quindi c'è un processo proprio, tra virgolette, di redenzione. Quindi è veramente molto interessante e anche commovente. Mentre la dottoressa Emanuela Diana e lo staff di etologia consapevole si occupano della parte, sia dal punto di vista teorico che della pratica riabilitativa, quindi di come avviene la riabilitazione. Allora, il primo modulo è il 15 marzo 2020, è rivolto sia agli operatori che ai gestori del settore, quindi canile rifugi. Affronteremo soprattutto le premesse, i contenuti del progetto, le finalità e il modello di gestione, proprio per far vedere cosa andrebbe fatto. Ovviamente ci sono anche delle parti pratiche, in una giornata non si riesce a vedere, però presenteremo dei casi, si vedrà un po' come noi agiamo in quei casi. E il 21 giugno è il secondo modulo, che è lo step successivo, è più dedicato all'operatività, quindi si scenderà più nel dettaglio proprio dei percorsi riabilitativi che noi possiamo attuare e attivare all'interno di una struttura se c'è la volontà. di farlo.
Sì.
Quindi questo un po'. Prima dobbiamo capire che nella struttura deve esserci la volontà, vedere gli
Sì.
spazi, vedere il modello di gestione, vedere l'operatività un po' spicciola e nel secondo step si va veramente un pochino più in profondità. Poi noi prevediamo un terzo modulo aperto, cioè chi davvero vuole profondamente trasformare almeno una parte del proprio rifugio in una parte in cui, in un settore all'interno del quale possono essere ospitati e gestiti dei cani veramente un po' impegnativi, allora poi noi prevediamo una sorta di follow-up e consulenze da organizzare a seconda di cosa desidera fare quel centro o
Sì.
quella struttura. E quindi si va in loco, si approfondisce la formazione di tutti gli operatori, si verifica dal punto di vista strutturale dove sarebbe meglio e come apportare quelle piccole modifiche, perché non sono tantissime, quelle piccole modifiche che sono necessarie per lavorare in sicurezza, e poi si scende un po' nel dettaglio dei cani che già uno ospita, no? E quindi si fa una sorta di programma, ma proprio cucito su misura del rifugio. Questo è proprio un percorso individuale studiato sul rifugio che speriamo intenda, speriamo ce ne siano
Eh
tanti
sì.
che intendano aprirsi in modo sistematico a questa, alla gestione di questa tipologia di cani, perché è necessaria. Noi vogliamo creare un po' come la rete dei santuari, una sorta di rete di canili, tra virgolette, non dico Cerbero, però insomma che possano anche gestire dei cani pericolosi, perché noi non ce la facciamo ad accoglierli tutti, e
Ci
quindi
credo.
la nostra campagna non uno di meno. E quindi per fare così noi sicuramente adesso stiamo implementando anche i box, però non possono arrivare da tutta Italia a noi e basta,
No,
non è
no, no.
fattibile.
Dove si terranno questi stage?
Allora, dunque, la parte, soprattutto il primo modulo, è diviso a metà tra la sede di Arese e la sede di Magnago, quindi Parco Canile di Arese e Parco Canile di Magnago, che è la sede del centro riabilitazione Cerbero. Noi a Magnago abbiamo proprio l'80% di cani che sono Cerbero, cioè non è un canile normale, proprio già
Ho
tutto
capito.
organizzato con quella visione. Però l'aula e la parte teorica, per cui bisogna stare proprio un po' tranquilli e concentrati, verrà condotta nella mattina ad Arese fino al pranzo, e poi ci si trasferisce a Magnago per la parte operativa.
Ho
Quindi
capito.
laddove si frequenta la parte operativa ci si trasferisce a Magnago, quando invece si fa più squisitamente teoria, i principi, e il modello gestionale saremo ad Arese.
Per chi fosse interessato, come può iscriversi?
Ci contatta, può mandare l'iscrizione a due mail o alla mail stage, quindi stage@vitadacani.org, oppure alla mail cerbero@vitadacani.org.
Quindi ripetiamo le date, le prime due date sicure, poi il terzo si vedrà.
15 marzo 2020 e 21 giugno 2020, primo e secondo modulo dello stage Cerbero, terzo modulo poi eventualmente da concordare.
Sara, molto interessante e utile come tutte le cose fate e organizzate. Bene,
Grazie
speriamo che questa intervista aiuti a stimolare tanti rifugi e tante persone che si trovano in difficoltà con alcuni cani e non sanno come gestirli.
mille. Assolutamente sì, è quello che speriamo anche noi.